concludo brevemente per ieri e poi mi introduco al nuovo passo. Quando ieri, parlando del primo annuncio, abbiamo detto in sintesi a questo: nessuna prospettiva mondana può farci accedere ai segreti di Gesù. Nessuna. Allora, nella messa nella quale viene proclamato questo brano di Vangelo di Marco, del primo annuncio, c'è una bellissima preghiera dopo la comunione. La messa sarebbe la 24esima domenica del tempo ordinario, ciclo B. 24esima domenica, ciclo B. La cosa, come dire, voi sapete che le preghiere dopo la comunione spesso non sono significative. Bisogna concludere. Ma ci sono delle preghiere, sono delle perle proprio. E in questa messa c'è una preghiera che si adatta molto bene a quello che abbiamo spiegato e anche agli esempi che noi normalmente facciamo, no? Quello dell'ira, dell'offesa, no? Allora, la preghiera è questa. La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Perdonate, ve la rileggo. La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Voi provate, quando ascoltate una parola della Scrittura, una parola del Vangelo, no? Una parola di Gesù, quando l'avete ascoltata, provate a ripetervi questa preghiera così. La potenza di questa parola ci pervada corpo e anima, perché non prevalga quello che abbiamo in testa noi, ma l'azione del tuo Santo Spirito, che ci viene come indicata, mostrata in quella parola. Faccio un altro esempio. Uno vi pesta i piedi e noi, come dire, ci arrabbiamo e vogliamo riacquistare i nostri diritti. Allora, la potenza della promessa di Gesù ci pervada corpo e anima, perché in noi non prevalga il nostro diritto, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Sempre così. Questo è un modo concreto per cambiare di livello nella cronaca quotidiana. Noi spesso facciamo l'errore di raccogliere le nostre forze in modo da essere generosi, ma a lungo andare, sforzarsi di essere generosi senza poi arrivare a gustare le cose, vi fa arrabbiare di più. Meglio essere un po' meno generosi. Invece, se si cambia di livello, quindi non è che voi fate raccolta delle vostre forze per riuscire a non dire una parola cattiva, perché uno va pestato i piedi, non così, ma intuire subito che si può cambiare di livello. E cambiare di livello è: uno mi ha offeso, quando io reagisco è sempre nell'ordine dei miei pensieri, miei diritti. Allora, ricordando che nessun nostro pensiero, che segue la logica del mondo, no, può accedere ai segreti di Gesù, lasciate. E non c'è lo sforzo di eseguire il comandamento, c'è l'invito ad allargare il cuore a un'altra cosa. Se voi vi accompagnate così, e dovresti incominciare da giovane. Chi è la più giovane qua? Allora va bene per te, dovresti incominciare da giovane ad abituarvi non a risolvere le cose, ma ad accompagnarvi per scoprire questo livello evangelico, il livello che poi è nella preghiera corrisponde all'azione del tuo Santo Spirito. La premessa di questo vale in questi termini: il nostro cuore è strutturato su quella promessa, non sulle nostre ragioni. Vi faccio un piccolo esempio ancora per rendervi conto. Normalmente noi siamo, diciamo, ognuno pensa a sé, poi chi più, chi meno, ognuno pensa a sé. Nella vita ordinaria più o meno vale sempre questo principio, però supponiamo, succede un terremoto, dobbiamo uscire. Normalmente chi è sano non scappa per primo, lascia, accompagna chi è in difficoltà. Cioè, quando l'evento è catastrofico, il nostro cuore automaticamente ritrova quella struttura su cui è stato, diciamo, creato, cioè diventa più generoso, resta solidale. Dunque, qualche anno fa era venuto quel famoso terremoto che ha causato dei danni da noi, ha tremato la casa, ma la casa è rimasta in piedi. Erano le 11 più o meno, 11 e un quarto del mattino. Io, guardando fuori dalla finestra, vedevo il fratello con altri due operai che stavano mettendo a posto il tetto del garage. Dunque, è arrivata la scossa. Subito ho pensato, ah no, questa casa è stabile, no? Però, invece che finire, è aumentato, nel senso che ha fatto così e così. Io, vedendo fuori, ho visto le piante muoversi e il fratello e l'altro che erano sul tetto, sai quando c'erano le travi da mettere, no? Che stringevano le travi ferme, e io continuamente a pensare, la casa, oh, ma è tutto in 30 secondi, non è che... Però ho registrato tutto, no? Io stavo parlando con una signorina. A un certo punto non finiva la scossa e la casa tremava tutta. Qui viene giù, scappiamo. La ragazza si era così impaurita che per uscire non riusciva ad aprire la porta. Allora io le ho aperto la porta e l'ho fatto uscire. Poi c'era l'altra porta, cioè la porta della stanza, poi c'era la porta del vano e il portone, e tutte le volte io ho aperto e fatto passare, ho aperto e fatto passare. Quando sono uscito, questa mi è svenuto quasi in braccio. Però io ho registrato, io sono un tipo pauroso, io sono un fifone. Oh, quella volta lì lei avrebbe potuto uscire e il tetto cosa l'aveva in testa a me. Ma non ci ho neanche pensato. E non è per generosità. Avviene quando l'evento è altamente drammatico. Lì ad Alessandria, penso 20 anni fa, era successo una grave alluvione. Cioè il fiume era veramente, trasbordato e aveva fatto tanti danni. Beh, in quei 15 giorni di emergenza avreste dovuto vedere la solidarietà che si creava. Nessuno pensava a se stesso, eccetto quel gruppetto che poi, che diventa proprio peggiore dei peggiori, cioè tipo andare a rubare proprio quando, no? Ma sono pochissimi. Normalmente la solidarietà, fa reagire, e il nostro cuore si esprime secondo la struttura che ha. Oh, finita l'emergenza, tutto ritorna come prima, non è che... Allora, questo mi ha sempre fatto pensare, no? Che Quando noi diciamo che il nostro cuore anela a Dio, ha nostalgia di Dio, no? Non è solo nostalgia tipo di vivere la comunione con Dio, no? Di incontrare Dio, ma anche nostalgia dei suoi comportamenti. Se il nostro cuore è fatto sull'immagine sua, vuol dire che a livello profondo i comportamenti di Dio, quelli legati alla misericordia per dire, no? I comportamenti di Dio agiscono in noi, soltanto che istintivamente agiscono solo in condizioni estreme. Nelle condizioni ordinarie ognuno pensa a sé. Ma questo pensare a sé è una sovrastruttura che vincola il nostro cuore, che invece è modellato su quello di Dio. Allora, per poter, diciamo, cambiare la camicia, rigirarla, questa preghiera io l'ho sempre trovata molto, molto efficace. Vi viene una reazione, un fratello, una sorella vi fa qualcosa, c'è un evento che non vi va a genio, non so, vi danno un'obbedienza proprio, come dire, sulla testa, senza neanche... Allora, invece di raccogliere le vostre forze per fare le brave, cercate di cambiare di livello. Il cambiare di livello fa sì che il nostro cuore, dato che desidera i segreti di Gesù, facilmente si mette in condizioni di gustarli. Se invece voi fate riferimento alle vostre, come dire, alla vostra generosità, alle vostre virtù, prima o dopo vi stancate. Questo qui sarebbe la finale di quello che ho detto ieri. Ma non ho fatto in tempo a finire, così la dico stamattina. Ve la rilego un'altra volta, è proprio bello. Allora, la potenza di questo sacramento, lì è detto dell'Eucarestia, ma si applica alla parola, al comandamento, eccetera, no? La potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo e anima, quindi non solo l'anima, anche il corpo. Perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Adesso passiamo un attimo che prendo il testo. No. Ecco. Andiamo al secondo annuncio. Se il primo annuncio era incastonato tra il riconoscimento della persona di Gesù come tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, poi la beatitudine che Gesù attribuisce a Pietro, poi l'annuncio, poi l'ammonizione a Pietro, e di sostanza, cioè più che di sostanza, di riferimento di fondo era: lasciate ogni prospettiva mondana, se no i segreti di Gesù non si possono cogliere. Nel secondo annuncio il contesto è diverso. Allora, prendo il brano di Marco 9:30-37. Ve lo leggo prima. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Questo è l'annuncio. L'ammonizione che segue, quella che abbiamo letto anche non ieri, l'altro ieri, nella messa, dice: giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Poi, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Tutto il brano è da leggere insieme. Il riferimento di fondo è la ricerca di grandezza. Come del primo annuncio il riferimento di fondo era la prospettiva mondana, qui il riferimento di fondo è la grandezza. Nessuno vuole essere piccolo in questa vita, nessuno. E anche chi dice: ah, ma a me non interessa, io sto... non dice la verità. Noi siamo fatti per la grandezza. Ma la domanda vera è: per quale grandezza? Oppure, in altri termini, qual è la grandezza che rende tali davanti a Dio? Questo è il riferimento di fondo. Allora, ritorniamo brevemente al brano. Gesù è con i suoi apostoli e non vuole che nessuno sappia la strada che sta facendo, perché sta insegnando, e già vi dicevo, no, che non semplicemente dice, insegna, annunciando, no, per la seconda volta la passione. È forse l'esclusione della gente da questa da questo insegnamento? Ogni cosa ha il suo tempo di rivelazione. Potete pensare la cosa anche in questo modo. Quando Gesù inizia a predicare, è come se in mente ha una strategia. Questo si deduce dai racconti del Vangelo. La strategia è di parlare a tutti, alla gente. Dopo un po' si accorge che questa strategia non funziona. Allora, è come dire, riduce il tiro, non parla più alla gente, alla folla, ma a un gruppo di discepoli più ristretto, e in particolare ai dodici. È sempre attraverso loro che Gesù spiega i misteri della sua persona. Non solo. Di questi dodici, Gesù poi ne sceglie tre, che saranno i suoi testimoni in momenti particolari, per esempio la trasfigurazione, per esempio il miracolo della figlia di Giairo, no? Quando deve, no? Quando la vuole risuscitare, eccetera. E mentre è caratteristico questo del racconto dei Vangeli, mentre lui arriva a Gerusalemme, dove realizzerà quello per cui è venuto, allora la gente è già venuta meno, gli apostoli non ci sono più, neanche i tre, resta solo. Quando lui entrerà in Gerusalemme, attorniato, no, tutti festanti, nessuno si rende conto di che cosa sta avvenendo. E mi ricordo c'è un bellissimo commento di Teresa la Grande, quando per la festa della Domenica delle Palme, no? Che dice, voi sapete che la liturgia è divisa nettamente in due passaggi, il primo di esultanza, il secondo come di lutto, si leggerà la passione, no? Allora lei argomentando diceva, tutti l'hanno accompagnato che entra in Gerusalemme, ma quando tutti si sono dileguati nessuno è restato con lui, allora io ci resto io. È il commento di Teresa la Grande, no? Comunque, il riferimento è da tanti a uno. Con la risurrezione il processo è inverso, da uno a tanti. Uno si ricostituisce, come dire, il gruppo degli apostoli, poi il gruppo più allargato dei discepoli, che continuamente vanno a predicare a tutti, fino ai confini del mondo. Cioè, questo movimento è caratteristico dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli. Il fatto che Gesù non può predicare alla gente è perché i suoi segreti possono essere ampiamente mal interpretati. Perché se lui si presenta come Messia, tutti pensavano al Messia liberatore, no? Al Messia, come dire, re di Israele, che potesse ristabilire il regno, eccetera. Allora, lui ha bisogno di sfruttare tutte queste immagini che sono della scrittura, ma di sfrondarle della interpretazione che la gente dà. Per farlo lavora sul gruppo degli apostoli, e anche loro non è che capiscono subito. Allora, nell'annuncio della passione, con quello che viene dopo, dovete collocarvi dentro questa prospettiva, che vale anche per noi, no? Quello che noi ascoltiamo di Gesù, siamo convinti di interpretarlo nel modo che corrisponde al suo spirito, che corrisponde al suo intento, cioè che corrisponde al suo segreto? Guardate, il modo migliore per capire che noi non facciamo così è sempre quando voi siete, cioè uno vi ha offeso, siete arrabbiate nere e andate a pregare. Guardate che preghiera fate. Capite subito che noi non siamo disposti a entrare facilmente nei segreti di Gesù. Allora, il racconto è fatto in modo che rispetto a questo annuncio risalti ciò che fa da contrasto. Lui sta parlando del figlio dell'uomo che deve essere ucciso, e gli apostoli di cosa parlano? Di altri grandi. Però ricordate, non in modo vanesio, ma non comprendendo, cioè se parlano di chi è il più grande, è sempre in rapporto al regno che costituirà il Messia, non per essere grandi così. Allora Gesù, che non si stupisce di questo, approfitta e collega il suo annuncio al desiderio di grandezza degli apostoli, che interpretano male quella che è la figura del Messia, e risponde con: vuoi essere grande? Volete essere grandi? Si dice, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Ritorno dopo su questo. Adesso, perché subito dopo prende un bambino? Penso che, per esempio, nella vostra esperienza, proprio come suore del Cottolengo, potete capire con più, diciamo, con una risonanza anche emotiva più profonda, quello che vuole significare questo brano. Praticamente la grandezza è presentata nei termini dell'accoglienza dei piccoli. Cioè più si accoglie un piccolo, più si è grandi. E voi potete accogliere un piccolo facendovi grandi davanti a lui? Potete? L'altro si lascia accogliere. Ecco perché, per poter realizzare questo, bisogna imparare a sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti, ma in funzione dei piccoli. Allora anche qui, prende un bambino, e poi dopo magari anche nel pomeriggio lo vedremo meglio, nel passo parallelo di Matteo non dice semplicemente piccolo come bambino, ma piccoli che credono in me, quindi evidentemente non allude a un bambino. Secondo voi, a cosa allude allora? Se voi, questo è tipico di Matteo, e poi risalterà molto bene nella descrizione degli Atti degli Apostoli, no? Della comunità apostolica. Quando si parla di piccoli e piccoli nella fede, per esempio pensate a quel passo, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, no? Sarebbe meglio che gli si attaccasse al collo una macina da mulino e si buttasse in mare, no? I piccoli sono coloro che non hanno un'adesione della fede in modo, come dire, autonomo, libero, cioè hanno sempre bisogno della considerazione, dell'accompagnamento, della indicazione degli altri. Mi ricordo che una cosa che mi aveva colpito quando avevo letto un criterio di discernimento per le comunità monastiche, come si fa a giudicare della bontà dei membri di una comunità? E spiegava così: ci sono di quelli che hanno sempre bisogno di carezze per andare avanti, ed è il numero più grande. Ci sono di quelli che quando ricevono una sberla non la restituiscono, è un numero un po' più piccolo. E ci sono di quelli che quando ricevono una sberla sono contenti, è ancora più piccolo, ma sono i perfetti. Cioè è in rapporto a, come dire, non a quello che noi sappiamo fare, è in rapporto alla radice che, come dire, tiene collegato il nostro cuore alla conoscenza del Signore Gesù, e questa radice splende di più quando io ricevo un'afflizione e resto contento lo stesso, perché vuol dire sono collegato. Ora, nella dimensione ecclesiale, questa immagine si traduce con guai a chi in qualche modo si serve, passa sopra la testa, calpesta, non rispetta i piccoli, cioè coloro che non hanno, come dicevo prima, no? Una fede bella schietta, hanno sempre bisogno di essere accompagnati. Per esempio, se uno ha continuamente scrupoli, che è una grande fragilità, voi non potete dargli della cretina. Se gli date della cretina, cioè voi come dire, contravvenite a questo avvertimento di Gesù. Non state accogliendo un piccolo, e chi non accoglie un piccolo non può essere grande davanti a Dio. Allora pensate, per esempio, quando uno ha un brutto carattere e manca di riguardo, no? Offende, a livello umano è un prepotente, ma a livello spirituale resta un piccolo, perché come dire, è come se non sa mediare, non sa riconoscere la, come dire, la misericordia del Signore per poterla vivere. Allora chi è soggetto a quelle che sono le passioni sono i piccoli peccatori. Allora chi non accoglie questi non può essere grande davanti a Dio. Allora guardate Gesù, già vi dicevo, nei Vangeli non c'è mai scritto che Gesù rimprovera i piccoli, cioè i peccatori, i deboli, mai. Non c'è mai un rimprovero. Invece, rispetto a coloro che, diciamo, si fanno forti di quello che è la loro giustizia, la loro conoscenza, Gesù li può rimproverare. Dopo spiegheremo in un'altra maniera questo collegamento, ma adesso mi serve questa spiegazione per collegarla a ciò che precede. Si può accogliere i piccoli se tu hai accettato la precedente espressione di Gesù. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Tenete subito conto che essere ultimo non vuol dire essere dietro gli altri, a scanso di equivoci. Non vuol dire che io devo mettermi dietro gli altri, no. Vuol solo dire che io sono chiamato a servire gli altri, non che mi metto dietro. Ora, perché il servire gli altri fa sì che noi diventiamo capaci di accogliere i piccoli e di godere del segreto di Gesù? Perché? Ecco, se rispondete a questa domanda, avete colto quella che è la dinamica di rivelazione di questo brano. Senza rispondere a questa domanda, noi prenderemmo queste ingiunzioni come comandi, ma esteriori. Non si attaccano al nostro cuore. Il nostro cuore deve avvertire che c'è un movimento che lo soddisfa, se no non trova l'energia per realizzare quello che qui è chiesto. E questa è tutta l'interpretazione del chi, se uno vuole essere il primo. Due sono le spiegazioni possibili. Uno è, se uno vuole essere come colui che è il primo, allora faccia come ha fatto lui. Allora pensate a Gesù. Vi ricordate quando si mette a paragone con Giovanni Battista? Lui dice, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Il più piccolo è lui. Non è riferito agli altri. Perché era, dal punto di vista, diciamo, dell'impatto nella comunità, Gesù era il più piccolo. Però è il più piccolo che nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Allora, pensate per esempio nell'ultima cena, quando Gesù commenta con i discepoli, tra l'altro Luca illustra questo ammonimento di Gesù sulla grandezza non durante il racconto del viaggio a Gerusalemme, ma direttamente nell'ultima cena, quando dice volete essere grandi? Sia, come dire, quando lui spiega dicendo chi è più grande, il maestro o il servo? È il maestro. È il padrone, no? E io che sono il maestro e il padrone, non sono qui come uno che serve? Allora, quando si dice, no, chi vuole essere il primo, è chi vuole essere come colui che è il primo, il quale si è fatto servo di tutti. La percezione di fondo è essere sempre con gli occhi fissi su Gesù. E sempre guardare a Lui, per cui i comandi, no, gli inviti che dà, fanno sì che noi possiamo essere simili a Lui. Ora, se di sé dice questo, un discepolo può fare più del maestro? Un discepolo può fare diverso dal maestro? Questo è il motivo per cui, no, il servire tutti non è in funzione io devo essere umile e quindi servire tutti. No. Io servo tutti perché voglio essere come colui che è il primo, il quale si è fatto servo di tutti. E se io faccio così, non mi interessa né di essere grande né di essere piccolo, mi interessa solo essere unito al mio Gesù. Punto. Vi faccio l'esempio, pensate all'esempio della lavanda dei piedi. Quando Gesù arriva davanti a Pietro, Pietro si lascia lavare i piedi? Ma manco. Assolutamente. Che spiegazione dà Gesù per convincere Pietro? Se tu non accetti questo, non hai parte con me. Non può spiegargli, lavare i piedi vuol dire, ma dice solo, e lavora in profondità. Pietro è lì perché vuole stare con il suo Signore. Quando lui gli dice, se tu non ti lasci fare questo non sei con me, oh, allora, e questo è il resto. E Gesù gli dice, no, basta questo. Però è sempre per lui, no? E noi, perdonate, forse un po', beh, non dico stupidamente, però noi immaginiamo che questo lavare i piedi sia un'immagine semplicemente dell'umiltà. Invece il valore di questo è il contrario. Siccome è un'immagine divina, rende bella l'umiltà. Non è che è bella l'umiltà. Siccome lui che è il maestro si mette a lavare i piedi, e questo lavare i piedi è nei termini lui tra poco si consegna nelle mani degli uomini, ne faranno quello che vorranno. Ma quando lui fa questo è per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti. Se lui si mette a lavare i piedi ai discepoli è come dicesse, esiste un unico modo soltanto per trovare Dio, fare come lui ha fatto. Lui che era Dio abbandona la sua gloria, si fa come uno di noi e nasce come uomo. Poi no, non basta, poi si fa anche servo degli uomini, poi si fa anche schiavo dei servi e poi si fa schiavo degli schiavi. E sapete da che cosa si deduce questo? Allora, non so se sapete che al tempo di Gesù gli schiavi, allora la schiavitù era, come dire, praticata, no? Gli schiavi, sia dei romani come degli ebrei, dovevano lavare i piedi ai padroni. Era uno dei compiti degli schiavi. Ma per gli ebrei, cioè gli ebrei schiavi, erano esentati da questo compito. Gesù, che lava i piedi, è come se dicesse, io non soltanto sono uno di voi, servo di voi, schiavo di voi, ma sono schiavo degli schiavi, perché un ebreo non era tenuto a lavare i piedi ai suoi padroni, lui invece li lava ai suoi discepoli. E quando si dice che cinge il grembiule, è la parola tipica del grembiule dello schiavo. Noi non cogliamo più queste, come dire, queste sfumature, ma sono quelle che ci fanno collegare quell'esempio di Gesù alla gloria che apparirà sulla croce. Quando Gesù sarà in croce, e da un punto di vista umano, e questo tutte le profezie l'avevano annunciato, perderà perfino l'aspetto di un uomo, tanto è stato vilipeso e battuto. Neanche più d'uomo conserva l'aspetto. Allora, quando si dice che è innalzato sulla croce, in termini reali è calpestato fin nel punto più basso. Ma proprio questo, avendolo accettato, non fa che rivelare lo splendore dell'amore che si rivolge a tutti. È come a dire, non c'è nessun uomo che non possa essere toccato dalla rivelazione dell'amore di Dio che in Gesù sulla croce compare. Perché Gesù sulla croce non conserva nemmeno più di uomo l'aspetto. Guardando ti dovresti coprire il volto per vergogna. Voi sapete che quando una persona è conciata, prima ti viene persino vergogna a guardarla, no? Ma non vergogna per ribrezzo, per rispetto. Allora, questo collegamento, se voi lo tenete insieme, la lavanda dei piedi e la manifestazione della gloria, dell'amore di Dio sulla croce in Gesù, vi fa capire il mistero dell'umiltà. L'umiltà non è semplicemente una virtù. L'umiltà è la porta di accesso alla comunione con Dio, perché Dio così si è mosso verso i suoi figli e noi pensiamo di poter ottenere quello che desideriamo in altro modo. Allora ricordate quello che dicevo ieri, la logica, la prospettiva del mondo non sposa mai questo. Non so se voi avete notato, in tutta la letteratura moderna del Novecento, quindi pensate per esempio, non so, alle opere letterarie, cinematografiche, penso anche a tutte le stupidaggini della TV, voi osservate mai è esaltata la virtù dell'umiltà. Quello che manca alla nostra cultura è il timbro gioioso dell'umiltà. Non c'è. Vuol dire che i nostri pensieri non ce l'hanno distinto. Perché noi respiriamo la cultura che c'è. Allora, aprirsi alla condivisione dei segreti di Gesù significa entrare per questa porta. Ma non perché voi fate atti di umiltà, ma perché attraverso questo atteggiamento voi, come se, condividete i segreti di Dio. E i padri antichi dicevano che l'umiltà è il vestito della divinità. La divinità non può apparire, diciamo, senza vestito, perché ci abbaglierebbe. E Dio, per poter apparire a noi, deve farsi più umili. Infatti il movimento di Dio per noi è di discesa. Mi sono allargato, però penso che sia utile anche questo. Quando noi diciamo che la perfezione è un salire sul monte, no? È un salire in alto, state attenti. Allora, l'immagine lavora per portarvi in alto. Ma a livello emotivo, a livello di sensibilità, a livello di, come dire, di percezione interiore, voi dovete andare in basso. E se voi non state volentieri in basso, quella cima del monte la sognate solo, ma non ci arriverete mai. Allora, tutte le immagini per noi sono quelle di salire al cielo, salire. Ma come per Gesù, il suo salire è stato un scendere. Se noi non scendiamo, quello che è promesso al salire, noi non lo gusteremo mai. E la ragione di fondo è sempre questa: se lui che è il primo si è fatto ultimo, non esiste un altro modo per realizzare questo desiderio di essere primi, cioè di essere grandi. Mi fermo qua. E poi ci sono anche altri aspetti legati sempre a questo e continuiamo, poi domani faremo il terzo e via. Va bene?